Passiamo senza indugio alla parola del Signore. Il testo che vi invito a leggere lo troviamo nel Vangelo di Matteo al capitolo 14. Matteo capitolo 14. Un testo molto conosciuto dove avviene qualcosa di insolito. Un uomo come noi, Pietro, l'Apostolo, non il figlio di Dio, cammina sull'acqua. E nel corso di questa predicazione vedremo quali significati, quali messaggi troviamo per noi in questo avvenimento. Matteo capitolo 14 dal verso 22. Scusate. Subito dopo Gesù obbligò i discepoli a salire sulla barca e a precederlo sull'altra riva, mentre egli avrebbe congedato la folla. Dopo aver congedato la folla, salì sul monte in disparte a pregare, e venuta la sera rimase là da solo. Frattanto la barca, già di molti stadi lontana da terra, era sbattuta dalle onde, perché il vento era contrario. Ma alla quarta vigilia della notte Gesù andò verso di loro, camminando sul mare. I discepoli, vedendolo camminare sul mare, si turbarono e dissero: «È un fantasma!» e dalla paura gridarono. Ma subito dopo Gesù parlò loro e disse: «Coraggio, sono io, non abbiate paura!» Pietro gli rispose: «Signore, se sei tu, comandami di venire da te sull'acqua!» E gli disse: «Vieni!» E Pietro, sceso dalla barca, camminò sull'acqua e andò verso Gesù. Ma vedendo il vento forte, ebbe paura e, cominciando ad affondare, gridò: «Signore, salvami!» E subito Gesù stese la mano, lo afferrò e gli disse: «Uomo di poca fede, perché hai dubitato?» E quando furono saliti sulla barca, il vento si calmò. Allora quelli che erano nella barca lo adorarono, dicendo: «Veramente, tu sei il figlio di Dio». Fin qui la lettura della parola del Signore. Perché i discepoli si trovano in mezzo al mar di Galilea e vengono sorpresi da questa tempesta? Perché il Signore Gesù li obbliga ad attraversare questo specchio d'acqua e a precederlo sull'altra riva? Noi abbiamo letto, abbiamo iniziato dal verso 22, leggendo con le parole: subito dopo. Dopo che cosa? Se leggiamo la parte precedente del capitolo, vediamo che il Signore, con pochi pani e pochi pesci, aveva sfamato una folla di 5.000 persone. E l'Evangelista Giovanni, nella sua narrazione parallela, ci dice che questa gente, una volta che era stata sfamata dal Signore, subito pensò: ecco la soluzione ai nostri problemi. Ecco colui che ci può dare qualsiasi cosa noi vogliamo. Ecco il re perfetto, ecco il politico perfetto. Perciò volevano rapirlo per farlo re. E Giovanni ci dice che il Signore si allontanò. E qua Matteo ci dice che il Signore, proprio per evitare che i suoi discepoli potessero prestare troppo ascolto a questa che era una vera e propria tentazione, a questa seduzione, ecco che li obbliga ad andare via, ad allontanarsi dalla fonte della tentazione, dalla fonte della seduzione, che era appunto la folla con i suoi desideri. Ma mentre si trovano in mezzo al mar di Galilea, abbiamo letto, vengono sorpresi da una tempesta. E chi conosce un po' la geografia e il clima della Palestina dice che, nonostante sia uno specchio d'acqua interno, ci sono tempeste veramente violente che si abbattono su questo specchio d'acqua. Ma oltre alla tempesta, ecco, si verifica qualcosa che spaventa i discepoli ancora di più della tempesta. Come se camminasse su terra ferma, come se camminasse sulla roccia, ecco che in mezzo ai flutti, in mezzo alle onde, nella notte gli si fa avanti il Signore, camminando sull'acqua. E vediamo, fratelli, che la tempesta a questo punto non era soltanto una tempesta che stava fuori dai discepoli, ma anche una tempesta che c'era dentro i discepoli, perché in pochissimo tempo subiscono un bombardamento di sentimenti, passano dal senso di abbandono al trovarsi in mezzo al mare senza il loro maestro, di cui conoscevano il potere miracoloso ad affrontare da soli questa tempesta, da questo senso d'abbandono che io l'ho paragonato un po' al senso d'abbandono che potevo provare io quando ero bambino in mezzo alla folla, smarrivo i miei genitori, mi sentivo solo, perso. Immagino che i discepoli si siano sentiti così, soli, persi, senza il maestro in mezzo alla tempesta. L'altro sentimento, la paura, vedere questa figura che gli si fa avanti in mezzo alle onde di notte, gridano, è un fantasma. Alla calma, quando il Signore gli si rivela, è montato sulla barca, la tempesta si calma. E in mezzo a tutti i discepoli c'è una figura che spicca, che è quella dell'Apostolo Pietro. E vogliamo, fratelli e sorelle, questa mattina concentrarci non sui discepoli nella loro globalità, ma su questa figura. Come reagisce Pietro dinanzi a questo miracolo, dinanzi al Signore che va loro incontro camminando sulle acque e nella tempesta? Pietro è stupefatto. Pietro è sbalordito, affascinato da quello che sta vedendo. Ed ecco che ha subito questa iniziativa. Signore, se tu puoi camminare sulle acque, se sei tu, comanda che io possa fare lo stesso. Affascinato da questo miracolo, vuole riprodurlo nella sua vita, nella sua esperienza. Chiede al Signore di dargli questa grazia e si lancia. Non è il Signore che chiama Pietro, Pietro vieni da me, ma è Pietro che si fa avanti. Fratelli e sorelle, questa è l'esperienza che credo tanti di noi abbiamo fatto, io ho fatto, posso testimoniare di avere fatto. Quando scopriamo nel campo della fede qualcosa di nuovo, di sbalorditivo, ecco che subito ci dichiariamo a favore, siamo pronti a lanciarci. Questa è la testimonianza di molti che hanno scoperto per la prima volta la fede evangelica o una migliore comprensione della fede evangelica. Abbiamo scoperto una predicazione profonda, non una predicazione superficiale, non le solite pie banalità, una predicazione profonda che ci scruta, che ci scuote interiormente. Abbiamo scoperto che il popolo di Dio è molto più ampio rispetto a quello che poteva essere la nostra visione ristretta, ghettizzante. Un popolo di Dio ampio nel presente che abbraccia anche il passato. Siamo eredi di una grande storia, di una grande tradizione, cose che ignoravamo. Abbiamo scoperto un modo di celebrare il Dio che è veramente significativo. Di fronte a tutte queste cose siamo rimasti stupiti. E senza pensarci due volte come Pietro, ecco, ci siamo fatti avanti, ci siamo lanciati. Ci sembrava di assistere a un miracolo. Mai avevamo visto queste cose, mai avevamo sentito dire queste cose. Ci sembra di avere compreso veramente i misteri del regno di Dio, di avere compreso ogni cosa. E senza ponderazione ci lanciamo, andiamo avanti. Pietro mai si sarebbe sognato di camminare sull'acqua, di chiedere questo. Ma vedendo il Signore che lo fa, lo chiede. Così anche noi, quando siamo stupefatti da una migliore comprensione del Vangelo, dalla migliore luce del Vangelo che ci arriva tramite qualche nuovo canale, nel nostro caso la fede evangelica, classica, protestante, storica, ecco, ci siamo lanciati, abbiamo fatto questo passo di fede. Ma anche, come diceva all'inizio, chi scopre per la prima volta la fede evangelica, gli sembra veramente di aver compreso tutto quanto e ci si lancia. si fanno passi che non si sarebbero mai fatti in condizioni normali. E Pietro, dice l'Evangelista, smontato dalla barca, il Signore gli disse: vieni. Pietro, smontato dalla barca, camminò sulle acque e andò verso Gesù. Una domanda: cos'è che ha permesso a Pietro di camminare sulle acque? Molti dicono il fatto che guardasse a Gesù, altri dicono la fede è stata a permettere a Pietro di camminare sulle acque. Entrambe queste risposte sono corrette, perché guardare a Gesù significa avere fede. Ma cosa significa che Pietro ha camminato per fede sulle acque? Significa che Pietro ha miracolosamente ricevuto qualche potere che lo ha reso per alcuni istanti un superuomo, e poi questo potere all'improvviso gli si ritira, svanisce, Pietro sprofonda? Significa questo che ha camminato per fede? Non significa questo. Ma finché Pietro è stato convinto che il suo maestro, il Nazareno che aveva davanti, era capace di farlo camminare sulle acque, lui ha camminato. Non appena ha dubitato della potenza del maestro di farlo camminare sulle acque, perché si è distratto, perché ha guardato altrove e si è lasciato spaventare da altro, non appena ha distolto la sua fede dal maestro e dalla potenza del maestro, ecco che inizia a sprofondare. Questo significa che ha camminato per fede. Credeva nella potenza del maestro. La potenza era in Cristo. La potenza non era in Pietro. Non era avvenuto un miracolo in Pietro. E la fede di Pietro, anche se piccola, come abbiamo letto nel racconto e vedremo più avanti, questa è la diagnosi che ne fa il Signore, uomo di poca fede, anche se era una fede piccola, anche se era una fede contaminata dalla carnalità di Pietro, dalla sua mancanza di ponderazione, dal suo essere irruento, dalla sua poca riflessione. Nonostante tutti questi difetti, la fede di Pietro era vera fede. Vera fede, anche se piccola ed anche se contaminata. E non dobbiamo stupirci, fratelli e sorelle, che anche una fede piccola ed anche una fede contaminata permette di realizzare tanto. Negli Atti degli Apostoli ponevano gli ammalati affinché la stessa ombra di Pietro li toccasse e fossero guariti. Venivano guariti. Era una fede contaminata, ma era una fede nella cui grazia il Signore, per la grazia del Signore, veniva risposta, trovava una risoluzione. Oppure nei Vangeli la donna dal flusso di sangue, questa fede contaminata dalla superstizione, non il maestro, non la sua parola, ma il lembo del suo vestito può risanarmi. Ma nella sua grazia il Signore si compiace di rispondere anche a questa fede contaminata. Ed un predicatore contemporaneo, il pastore Masters, ha voluto fare un paragone fra la differente condizione fra le persone che sono più avanti negli anni, che hanno oramai i propri muscoli più rilassati, più deboli, rispetto ai giovani che sono ancora nella loro forza, nel loro vigore. Ha voluto fare un paragone con la condizione spirituale e ha detto: tante volte i neofiti, coloro che scoprono la fede per la prima volta, coloro che scoprono il Vangelo per la prima volta, coloro che sono vicini all'esperienza della loro conversione da poco tempo, manifestano una fede maggiore rispetto a coloro che sono più avanti negli anni. Coloro che sono più avanti negli anni hanno lasciato che i muscoli della loro fede si atrofizzassero, lasciandoli esposti al cinismo e allo scoraggiamento. Mentre i giovani, coloro che sono più vicini a questa esperienza forte dell'incontro col Signore, hanno una fede maggiore. Sembra, fratelli miei, è un controsenso Non dovrebbe essere così. Ma ahimè, tante volte è così. Per un neofita è più facile fare dei passi di fede come quello di Pietro, che un credente più avanti negli anni, che pondera di più, non farebbe mai. Non sto, fratelli e sorelle, elogiando qualche forma di antiintellettualismo, perché i giovani sono pieni di entusiasmo ma poca conoscenza. L'ho detto prima, è un controsenso, perché l'aumento della nostra conoscenza della verità biblica dovrebbe andare di pari passo con l'aumento della nostra fede, con le capacità della nostra fede. E col senno di poi si potrebbe liquidare la scelta di Pietro, la scelta che tanti neofiti fanno di fare questi passi di fede, come una semplice emotività, con un semplice emotività, idealismo. È vero, può essere la fede contaminata da queste cose. Può essere, però, come ho detto prima, ricordiamolo, quella di Pietro è stata fede autentica, quella di tanti neofiti è fede autentica. E poi, meglio avere una fede piccola, meglio avere una fede contaminata che non averne affatto. Meglio avere una fede con una piccola conoscenza che avere tanta conoscenza ed essere sterili e spiritualmente morti. Non deve essere questa la condizione, lo sottolineo, non deve essere questa condizione. Ma meglio una fede viva nel Salvatore vivente che credere in un Dio immaginario che sta soltanto nella nostra mente, che non è reale. Ma prosegue il nostro racconto. Dice che Pietro, vedendo il vento, noi potremmo aggiungere il mare, ebbe paura. Cioè il mare su cui Pietro decide di avventurarsi, come abbiamo visto, non era calmo. Non era in un giorno sereno, non era liscio come l'olio, ma era un mare battuto dal vento, un mare in cui il vento sollevava delle onde. E alcuni hanno voluto vedere nelle onde, nel vento che Pietro incontra, le difficoltà che i credenti incontrano durante il corso della loro vita. Difficoltà qualsiasi, qualunque difficoltà. Ci potrebbe pure stare questa interpretazione. Però io credo, se vogliamo vedere nelle onde e nel vento una figura delle difficoltà, queste difficoltà sono molto più specifiche. Sono difficoltà che riguardano determinati passi di fede che si sono fatti. Se Pietro non avesse deciso, non avesse chiesto di scendere dalla barca, avrebbe visto le onde e il vento, ma le avrebbe viste da un'altra prospettiva. Scegliendo e chiedendo di scendere dalla barca, le vede da una prospettiva completamente diversa. Dunque, se vogliamo vedere nelle onde e nel vento delle difficoltà, figura di difficoltà, sono le difficoltà che si incontrano perché si è deciso di fare un determinato passo di fede, pieni di entusiasmo, come ha fatto Pietro. Fratello, sorella, tu non incontreresti questa difficoltà, quella difficoltà, se non avessi deciso di servire il Signore, se non avessi deciso che Cristo è il tuo Signore, se non avessi preso partito per Lui, non la incontreresti, ma le incontri proprio perché hai voluto seguire Cristo. E questo, fratelli e sorelle, pone dinanzi a noi una terribile tentazione. La tentazione che coglieva gli israeliti nel deserto: guardare indietro, guardare all'Egitto, guardare a quello che ci si era lasciati alle spalle. Pone dinanzi a noi la terribile tentazione del pentimento, non il pentimento dei nostri peccati, che è sempre una cosa buona, ma il pentimento di lasciare il Signore, di abbandonare il cammino che si era intrapreso, di lasciare l'aratro, guardare indietro, ritornare sui nostri passi. Questa è la terribile tentazione che queste prove, che queste onde, che queste difficoltà pongono dinanzi a noi. Io credo, lo cantate pure voi quell'inno, qual fondamento abbiamo nel Signore. C'è un verso che dice: se in onde furiose dovrem traversare, sua grazia efficace bastarci potrà. Una cosa è cantarlo in chiesa, una cosa è viverlo nel quotidiano. Quando traversiamo in onde furiose, ahimè, ci dimentichiamo della grazia efficace di Dio e siamo tentati a guardare, a guardarci indietro. E quando Pietro fa questo, inizia a sommergersi. Pietro inizia a sommergersi, rischia di annegare, perché già qualcosa stava annegando, perché già qualcosa in lui si stava sommergendo. Ed era la sua piccola fede. La sua piccola fede rischiava di essere sommersa dal dubbio riguardante la capacità del suo maestro di farlo ancora camminare sull'acqua. E dunque, fratelli e sorelle, se anche la nostra piccola fede, se anche questa piccola fede contaminata dal dubbio, contaminata da tante cose, dalla poca conoscenza, ma questa fede che ci ha permesso di fare grandi cose, già l'andare controcorrente in questo mondo è una grande cosa. Se questa piccola fede inizia a essere sommersa dal dubbio, anche noi rischiamo di essere sommersi, travolti come Pietro. E rischiamo di essere travolti dallo sviamento. Uno sviamento, fratelli miei, che può essere uno sviamento esteriore, uno sviamento interiore. Sviamento esteriore. Ho aspettato l'Eterno, non mi ha risposto, non ha risolto questa difficoltà nella quale mi trovo, mi ha deluso, basta, chiudo con lui, lascio la Bibbia chiusa e comincio a frequentare sempre meno le riunioni, perché mi sento deluso, non ho trovato la risposta che cercavo. Sviamento esteriore questo, ma questo sviamento può essere anche uno sviamento interiore. Cioè siamo qua, ascoltiamo la predicazione, cantiamo gli inni della fede, ma non c'è nessuna corrispondenza interiore. Parole ascoltiamo, parole cantiamo, ma queste parole non le riponiamo dentro di noi. Onoriamo il Signore con le labbra, ma il nostro cuore è lontano da Lui. Questo è quello che rischiamo se lasciamo che la nostra fede sprofondi nell'incredulità e nel dubbio. Rischiamo di essere travolti dalla rassegnazione, cioè non ci aspettiamo più nulla da Dio, da questo Dio che ci ha deluso. Come le cose sono andate, così continueranno ad andare. E la rassegnazione poi rischia di diventare disperazione, assenza di speranza, scoraggiamento, non ho più la forza di andare avanti, non ho più la voglia, non ho più il desiderio. Mi sento come Elia che fuggiva da Izebel, che si getta sotto la ginestra. La mia vita non vale più di quella dei miei padri. Altri hanno fallito. Dunque io mi metto nell'elenco dei grandi falliti. Prendi la mia vita. Altri hanno fallito, perché devo riuscirci proprio io in questo compito, in quest'opera, alla quale, all'annuncio della tua parola, io mi sono fatto avanti. Questo è quello che rischiamo se la nostra piccola fede viene sopraffatta e viene ingoiata dal dubbio e dall'incredulità. Pietro rischiava di perdere la sua vita fisica. Io e te, fratello, sorella, rischiamo l'anima nostra o la salute spirituale dell'anima nostra. Ma in questa situazione Pietro grida al Signore e gli dice: Signore, salvami, Signore, salvami, Signore, aiutami. Notate, fratelli, Pietro era un pescatore esperto, Pietro sapeva nuotare, ma Pietro non prova a fare nulla, Pietro non prova a galleggiare, Pietro non prova con un paio di bracciate a raggiungere la barca. Non gli passa neanche per la testa di raggiungere la terra, perché oramai era molto distante. E se già era difficile per una barca di pescatori, che immagino pure una bella barca, non una barca da diportista, di quelli che vanno con la canna da pesca, ma una barca che doveva contenere pure le reti, dunque una barca abbastanza grande. Era difficile affrontare le onde. Figuriamoci un uomo in mare, da solo, senza un salvagente. Pietro non prova a fare nulla, perché non può fare nulla per contrastare le onde e il vento. Pietro può soltanto appellarsi al Signore, a colui che camminava sull'acqua e sull'acqua in tempesta come se camminasse sulla roccia. Signore, salvami, Signore, aiutami. Un commentatore scrive: Pietro aveva distaccato gli occhi dal Signore, ma in questo momento non ne aveva distaccato il cuore. E nel pericolo manteneva la fiducia nell'amore di Gesù, perché a lui si rivolse e non fece alcun tentativo, per quanto disperato. Pietro non prova a contare su se stesso. Pietro punta tutto su colui che poteva salvarlo, e Pietro credeva che poteva salvarlo. Dunque, fratelli miei, se noi ci troviamo in situazioni analoghe, non facciamo come consigliano molti, come è stato consigliato tante volte a me: devi trovare la forza in te stesso, devi farti una ragione. Non possiamo farlo, rischiamo di essere travolti, o perlomeno le forze, le motivazioni che possiamo trovare in noi stessi ci accompagnano fino a un certo punto, non ci portano in salvo. Possiamo appellarci al senso del dovere. Abbiamo dato una parola, ci siamo impegnati pubblicamente, non possiamo tirarci indietro, che già è una cosa nobile per i tempi che corrono. Però, fratelli miei, la motivazione che ci può dare il senso del dovere ci accompagnerà fino a un certo punto, non permetterà, non riuscirà ad impedire che altre forze ci logorino. Ci accompagnerà, ma ci accompagnerà fino a un certo punto. Noi dobbiamo veramente avere un contatto col Signore vivente e lì trovare dal suo intervento la nostra forza e la nostra motivazione. E in tutto questo, fratelli e sorelle, la nostra storia non lo dice, però nella nostra esperienza c'è questo fatto. Lì erano il Signore e Pietro, ma quando siamo nelle nostre situazioni c'è un terzo personaggio che si fa avanti, che è il nemico dell'anima nostra. Interviene il nemico dell'anima nostra con dei suggerimenti ingannevoli. Il primo: il Signore è adirato con te, perché tu sei un ipocrita, la tua fede non era una fede autentica, ti sei fatto avanti da solo, senza che lui ti avesse chiamato. Dunque è inutile che gridi a lui, perché egli è in collera con te. Tu hai abusato del suo nome, tu hai abusato del Vangelo chiamandoti cristiano, chiamandoti figlio di Dio, e ti trovi in questa circostanza, sprofondi perché Dio è in collera con te, perché egli ti sta punendo per la tua arroganza e per la tua presunzione. Oppure, se vuoi salvarti, secondo consiglio, dimostra che prima fai del tuo meglio, provi a nuotare, provi a galleggiare, perché se non fai così tu stai abusando della sua grazia. Appena ti trovi in una difficoltà, ecco che lo chiami subito in soccorso, ed egli dovrebbe risponderti immediatamente: pretendi questo, questo è un abusare della grazia. Questi, fratelli miei, sono suggerimenti diabolici. sono inganni del nemico dell'anima nostra. Se il Signore fosse stato in collera con Pietro, lo avrebbe salvato? Se il Signore fosse stato in collera con gli innumerevoli credenti che si sono trovati in condizioni analoghe a quelle di Pietro, sarebbe egli andato in loro soccorso? Invece il Signore è andato in loro soccorso non appena essi hanno gridato a Lui, contando soltanto sulla sua grazia, soltanto sulla sua bontà. E lo stesso può essere per chi invoca il Signore con la stessa fede disperata di Pietro. Ma il Signore non era in collera con Pietro, lo salva, però gentilmente, come solo il Signore sa fare, lo rimprovera. Subito Gesù, stesa la mano, lo afferrò e gli disse: uomo di poca fede, perché hai dubitato? I rimproveri del Signore non sono come i rimproveri nostri. Nei rimproveri del Signore non c'è malizia, non c'è cattiveria, non c'è malvagità. I rimproveri del Signore sono tutta grazia e tutta bontà, ma sono sempre rimproveri. Il Signore rimprovera Pietro per fargli vedere qual è il suo problema. Il Signore rimprovera Pietro e fa una diagnosi della malattia di Pietro, del problema di Pietro. Pietro, il tuo problema è la tua piccola fede. Il Signore ci rimprovera non per abbatterci, il Signore ci rimprovera pieno di grazia per correggerci e risollevarci. Quella predicazione di ravvedimento, di rimprovero, che abbatte soltanto senza sollevare, che giudica soltanto, che fa la piaga senza sanarla, non è la predicazione del Vangelo. È un inganno diabolico e il Signore ce ne guardi bene. Il Signore ce ne voglia guardare bene. La fede di Pietro era piccola, era contaminata, uomo di poca fede. Questa fede doveva essere fortificata, questa fede doveva essere purificata. Se ti sei riconosciuto in Pietro, fratello o sorella, con una fede piccola, con una fede contaminata, anche la tua fede deve essere purificata e fortificata. In che modo? In che modo? Considera il tuo Signore. Considera innanzitutto che il Dio che invochi, il Signore che invochi, è il vivente. È il vivente, non è una figura che sta nella nostra mente, non è una figura immaginaria, non è soltanto una figura teologica, ma era colui che era morto, è risorto ed è vivente nei secoli dei secoli. Qualcuno col quale mediante la fede noi possiamo entrare in un rapporto di comunione e sentire la sua vicinanza. Le migliori dottrine su Cristo, sulla sua persona, se non sono accompagnate da questa consapevolezza del Signore vivente, sperimentato mediante la fede, non ci salveranno. Non ci salveranno dallo sprofondare. È il Signore vivente che la parola di Dio descrive. Lui ci salverà dallo sprofondare. Considera il tuo Signore, considera colui che non ti schiaccia per le tue debolezze, che non ti schiaccia per i tuoi peccati, che non ti tratta come noi tante volte trattiamo una cartaccia vecchia. Un compito venuto male, uno scritto venuto male, lo appallottoliamo e lo buttiamo. Ma considera colui che simpatizza con te nelle tue sofferenze e che ti offre il suo perdono. Il Signore ci è presentato come colui che non frantuma la canna rotta e non spegne il lucignolo fumante. E quando ci sentiamo per i nostri passi avventati di fede, contaminati, ci troviamo in qualche difficoltà e ci sentiamo veramente come canne rotte, lucignoli fumanti, il Signore non viene a distruggerci, a spegnerci, ma viene a darci un nuovo inizio, un nuovo principio. Considera colui che ha promesso di essere con te, di accompagnarti, di prendersi cura di te giorno dopo giorno. Penso avrete sentito parlare del grande esploratore trattino missionario David Livingstone, che iniziò come missionario ma poi divenne un esploratore. Però lui mai dissociò, mai si separò, mai abbandonò la sua idea di essere missionario. Sì, sono missionario e apro la strada per i missionari. Faccio una mappa dell'Africa nera che nessuno conosce. Apro sentieri dove gli altri poi potranno andare e predicare l'Evangelo. E lottò anche contro la tratta dei neri. Fu un uomo di profonda fede. Non convertì moltissime persone, però aprì la strada per l'Evangelo nell'Africa nera. Durante un circolo di conferenze all'Università di Edimburgo si aspettavano di sentire chissà che cosa sulla forza che lo aveva motivato a rimanere in Africa, ad affrontare le malattie, ad affrontare i predoni di uomini, ad affrontare mille difficoltà a motivo del suo passo di fede. Lui gli rispose: la promessa di Gesù, ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine dell'età presente. Questa promessa lo motivò. Considera dunque colui che ha promesso di essere presente e considera colui che è potente da preservarti da ogni caduta e portarti in salvo fino alla fine. Queste cose, fratelli e sorelle, le dobbiamo tenere dinanzi alla nostra mente. Dobbiamo farne oggetto della nostra riflessione e della nostra preghiera, affinché la nostra fede possa essere fortificata, possa crescere, possa essere purificata. Il Signore ci guardi e ci perdoni se abbiamo recriminato, se abbiamo guardato indietro, se nel nostro cuore abbiamo pensato di pentirci per il cammino che abbiamo intrapreso e per le difficoltà che noi abbiamo incontrato. Non fare, fratello, sorella, affidamento sulle tue forze, ma sul vivente. Chiedi la grazia di poterlo sperimentare nella tua vita. Non un Signore lontano, non un Signore che rimane confinato a un libro di carta, ma il Signore che incontra la tua anima. E voglio concludere questa meditazione con una preghiera che poi è diventata un inno, che ha scritto un giovane pastore missionario che poi a cavallo fra il XIX e il XX secolo fu una delle più grandi figure del valdismo, il pastore Ernesto Giampiccoli. Aveva iniziato una missione. Tantissime persone si erano raccolte, l'opera era davvero promettente. Si stava per fondare una chiesa. All'improvviso tutto quello per cui aveva lavorato, tutto quello in cui aveva messo le sue speranze, tutto quello per cui aveva pregato, tutto quello che vedeva come il frutto delle sue fatiche, svanisce in un attimo. E quest'uomo si trova ad attraversare una profonda tempesta spirituale, un periodo di depressione e di prostrazione. Ci mise alcuni mesi a riprendersi prima di essere consacrato pastore al sinodo di Torre Pellice. E in questa situazione scrisse un inno, una preghiera che poi divenne un inno, e con le sue parole vi voglio lasciare. Dice: un tenero alberello in sterile terreno, in pochi dì vien meno, finché intristito muor. Così è la fede mia, per il male che la divora, io sento d'ora in ora svanire nel mio cuor. O se il mio cuore ardesse, Signor di santo zelo, fiducioso verso il cielo, potrei lo sguardo alzar, ma libera non sale. A te la mia parola, sicuro a te non vola lo stanco supplicar. Vorrei pregare, non riesco neanche a pregare, questo sta dicendo. Eppur vorrei tu vedi, o Padre, in te sperare, eppur vorrei amare del tuo sublime amor. La fede antica desta, la fede che avevo quando t'ho conosciuto, la fede che avevo quando ho scoperto l'Evangelo, la fede degli inizi, la fede antica desta, nell'anima smarrita, ed allegrezza e vita infondi nel mio cuore. Quest'uomo trovò una risposta alle sue preghiere. Pietro trovò una risposta alle sue preghiere. Noi, io, tu, fratello, sorella, possiamo trovare una risposta alle nostre preghiere. Il nostro racconto si conclude che i discepoli si inchinarono dicendo, di fronte al Signore, dicendo: veramente tu sei il Figlio di Dio. E così la nostra vicenda si concluda con noi prostrati dicendo: veramente tu sei il Figlio di Dio. Ti adoriamo, ti amiamo e vogliamo amarti di più, nostro Signore. Amen. Signore Dio e Padre nostro, ti rendiamo grazie per la tua parola che ci è rivolta ancora in questa mattina, per la diagnosi che hai fatto del nostro male, dei nostri mali. Ti ringraziamo, Signore, perché ci specchiamo in Pietro e vediamo, Signore, che come tu hai iniziato in lui un'opera buona, come tuo Signore lo hai chiamato e lentamente, in ogni vicenda, in ogni avvenimento, lo hai plasmato, lo hai lavorato, lo hai trasformato. Così tu, oh Signore, fai con ciascuno di noi. Ti supplichiamo, Signore e Dio nostro, che ogni volta che ci accostiamo a queste pagine, alle pagine della Scrittura, possiamo incontrare te, vivente, mediante il tuo Spirito, il tuo Figlio vivente, oh Signore. Oh, liberaci dal pericolo che la nostra fede sia soltanto qualcosa di mentale, qualcosa di teorico, Signore. Fa, oh Signore, che la nostra fede sia la fede degli apostoli, la fede dei martiri, la fede dei nostri fratelli che ci hanno preceduto e che hanno fatto grandi cose per te, perché ti avevano conosciuto come il vivente. Fa, oh Signore, che così noi ti possiamo conoscere. Perdona i nostri peccati, perdona, oh Dio nostro, i nostri sviamenti, i nostri ripensamenti. E fiduciosi, oh Signore, nella tua grazia, nel tuo amore, in te, oh Signore, che non spezzi la canna rotta e non spegni il lucignolo fumante, fiduciosi, oh Signore, ci abbandoniamo nelle tue mani. Nel nome di Cristo ti chiediamo questo. Benedetto in eterno. Amen. Amen.